Ecco, in questa seconda parte della sesta lezione concluderemo questo argomento relativo al sistema platonico interpretato da Rosmini nell'ambito della teologia platonica e forniremo anche un'interpretazione, diciamo così, originale che vorrebbe dimostrare come l'Aristotele esposto ed esaminato sia in verità o anche, in questo senso, un Platone esposto ed esaminato. Certamente qui non abbiamo il tempo per poter analizzare tutte le tematiche, quindi rimando volentieri al libro e a quel capitolo, e alcune cose risulteranno anche più familiari una volta lette in quel contesto. E cominciamo senz'altro. Sappiamo che dopo essersi soffermato abbastanza diffusamente su alcuni elementi di natura pitagorica che avrebbero condizionato Platone, Rosmini passa ad analizzare un passo del Timeo in cui si legge che Dio, dopo aver compiuta la costruzione dell'anima, tosto artificiò tutto il corporeo dentro ad essa, e il medio, adattando armonicamente alla medie, li accozzò insieme. Ma essa, dal mezzo per tutto infino all'estremità del cielo distendendosi, e tutta ad essa intorno, esteriormente, soprafluendo ed in sé rigirando, ed un'incessante e sapiente vita così diede, per tutta la lunghezza del tempo, un divino principio. Da tale considerazione il filosofo loretano propone sei osservazioni molto precise. La prima. Platone afferma che il corpo è stato realizzato da Dio subito dopo aver ultimato la costruzione dell'anima, non lasciando che l'anima dell'universo viva molto tempo separata dal corpo. In altri luoghi, invece, Platone aveva sostenuto che le anime viventi erano immuni da qualsiasi concrezione materiale. Secondo, affermando che l'intero universo corporeo possiede una sola anima, dice Rosmini, cade rispetto all'anima mondiale la censura che Aristotele fa ai pitagorici a Platone, cioè che questi credesse ogni anima poter convenire ad ogni corpo. Terzo, l'affermazione secondo la quale l'anima del mondo si volse in se stessa quando ebbe il corpo, dando inizio alla durata della vita, dimostra chiaramente che tutte le membra e i movimenti prima distinti nell'anima esprimevano non atti, ma potenzialità istintive. Quarto, nel momento stesso in cui l'anima del mondo ebbe il corpo, i suoi due movimenti spirituali, l'identico e il diverso, cioè l'intelligenza e il sentimento, rapirono con la loro potenza dominante il corpo e in questo si rappresentano coi due movimenti opposti del cielo e delle stelle fisse che si muove equabilmente, prendendo la legge del moto dell'intelligenza e del cielo solare, planetario, che si muove con variati e molteplici modi, prendendo la legge del moto del sentimento, onde nel mondo materiale comparve un simulacro sensibile del mondo spirituale e invisibile, un simulacro cioè del ciclo del medesimo e del ciclo del diverso, i due elementi di cui l'anima si compone. Quinto, la causa efficiente e movente del mondo sensibile e fenomenico non può che essere il mondo invisibile spirituale. Infatti, il mondo sensibile non è altro che la copia, cioè l'imitazione di quello. Sesto, dopo aver dato la vita a tutto il mondo corporeo, all'anima resta ancora una parte, che è al di sopra del mondo stesso, quella parte certamente che nel Fedro chiama sopraurania. Così, il mondo corporeo non può rappresentare l'anima compiutamente, perché quantunque ci vengano rappresentati sensibilmente i movimenti dei due elementi dell'anima, il diverso e il medesimo, quello del diverso col volgersi del cielo planetario e quello del medesimo col volgersi del sommo cielo, tuttavia rimane ancora, al di là di tutto il cielo visibile, uno spazio infinito occupato dall'anima, dove non dice Platone se ci sia moto o quiete, e vuol forse significare ciò che non ha moto né quiete, cioè l'essere puro, a cui nel sofista nega ogni quiete ad un tempo ed ogni moto, d'entrambi dei quali generi esso il contenente, cioè il genere maggiore di essi. Rosmini osserva che l'eternità è una proprietà che non può appartenere al mondo, in quanto generato, ma all'esemplare. L'eterno che permane nell'uno è Dio, e di questa stessa permanenza era dotato anche l'esemplare del mondo considerato in sé, per quanto pensato da Dio stesso. Tale esemplare non rappresenta l'eternità di Dio, ma il tempo, per mezzo del quale il mondo può imitare la divina eternità. Infatti, scrive Rosmini, nell'esemplare del mondo Dio pensò l'immagine a cui doveva crearsi il tempo, e questa immagine che forma parte dell'esemplare dicesi immagine dell'eternità, cioè dell'uno eternamente immanente che è Dio, e dicesi eterna, appunto perché appartiene all'esemplare. E dicis nello stesso tempo mobile e progrediente secondo il numero, perché rappresenta la mutabilità e quasi scorrevolezza del mondo reale. dove apparisce in che modo Platone dica ora immobili ed ora mobili certi intellegibili, sono immobili in se stessi, ma nel loro seno hanno la mobilità esemplare della mobilità reale, copia di quella. Rosmini nota, a proposito del concetto di immobilità, che Platone attribuisce adesso ulteriori significati. Le idee, come si è visto, godono di una mobilità immobile esemplare, ma a volte, in alcuni luoghi, sembra che le idee abbiano un'altra mobilità, di cui esse non sono l'esemplare, ma al contrario il soggetto. Vediamo in dettaglio questi passi. Nel libro decimo della Repubblica, fra alcune idee prodotte da Dio, tale emanazione viene concepita come un movimento, benché in realtà non lo sia. Nel Sofista, Platone sembra attribuire alle idee la passività e un moto, in quanto sono fatte per essere pensate, ma l'essere pensate dalla mente non rende le idee né passive né mobili. Nel Parmenide, Platone dà alle idee un movimento inteso come moto dell'accoppiarsi assieme delle idee stesse, secondo leggi ben precise, ma ciò è relativo alla mente umana che è limitata. Secondo il sistema platonico, così magistralmente riteniamo ricostruito da Rosmini, si arriva dunque a concepire un primo intellegibile, che è Dio, con tutte le caratteristiche che si sono delineate, ed un secondo intellegibile, che è l'esemplare del mondo. Il mondo dunque non è altro che l'imitazione di tale esemplare, così come l'esemplare è l'imitazione di Dio, ma il mondo, in virtù della sua condizione legata al fatto di essere stato creato, reca in sé alcune caratteristiche fondamentali. La contingenza. Il mondo non è il necessario, tant'è che per la sua stessa natura avrebbe potuto anche non essere se Dio non l'avesse creato. La non eternità, il mondo infatti viene inteso come avente una durata nel tempo. La non immutabilità, nel mondo tutte le cose sono soggette a mutazione. La differenza fondamentale sussistente fra l'esemplare del mondo e il mondo stesso sta nel fatto che Dio pose certamente nell'esemplare la contingenza, il numero, la successione e la mutabilità, ma in un modo tale che l'esemplare non fosse soggetto alla mutazione, il che è quanto dire che Dio pose in quello tutte queste proprietà eternamente. E dunque il mondo che è soggetto di tutte queste mutazioni, non l'esemplare, e non ovviamente Dio. Scrive Rosmini che l'esemplare, sebbene eterno in se stesso perché ab eterno da Dio pensato, riceve dall'atto della divina volontà, che si determina a creare, una condizione che lo limita e una natura relativa al creabile, oggetto di quell'atto di volontà. Di che apparisce che l'esemplare e il mondo, appunto per questa natura relativa, si chiamano e si sintetizzano. Ma quello è strettamente immutabile, avendo solo in sé la mutazione obiettiva, e tutto ciò che è obiettivo è immutabile. Questo è suriettivamente mutabile, realizzato in sé quella obiettiva mutazione. A Dio dunque, dice Platone, e all'esemplare, come oggetto, non spetta il fu o il sarà, ma solamente l'è, perché l'essere stato o l'essere futuro sono movimenti, ma l'eterna sostanza, essendo sempre immobilmente la medesima, né si fa mai, né vecchia, né più giovane, né fu finora, né sarà in avvenire. Rosmini osserva come Platone intendesse l'anima umana, formata della stessa sostanza dell'anima del mondo, e quindi dei tre elementi del medesimo, del diverso e della sostanza media, e ordinata con le stesse proporzioni armoniche, ha in sé medesima il continuo, il doppio di continuo, il doppio movimento ciclico del medesimo e del diverso, che si fa senza strepito e suono, ed è l'azione dell'interna sua vita di sentimento e di intelligenza. Come si è potuto notare nella filosofia di Platone, occorre distinguere le idee, che sono eternamente pensate da Dio e che possiedono fra gli altri il carattere della intelligibilità, le anime, che sono spirituali e quindi non sensibili, costituite dal medesimo, dal diverso e dalla sostanza, i sensibili, i quali nascono nel momento in cui le anime si uniscono ai corpi e acquistano i sensori. Soffermiamoci sulle idee, che giocano un ruolo determinante nell'economia della filosofia platonica, per comprendere anche in che modo esse siano partecipate dall'anima e dalle cose sensibili. Ciò ovviamente accade in maniera differente. Infatti, all'anima, come a me pare, dice Rosmini, specialmente si deve riferire alla presenza delle idee. Ai corporei sensibili si deve riferire alla comunione, poiché i sensibili con le loro forme imitano le idee, loro corrispondenti, e le loro immagini nell'anima nostra con le idee, quasi direi, combaciandosi, diventano con esse una cosa rispetto all'atto del nostro vedere, cioè un solo oggetto della nostra percezione. L'anima poi, avendole presenti senza che con esse si confonda, le intuisce. Platone però ritiene che vi siano alcune idee, come quelle di bellezza, giustizia e sapienza, di cui partecipa l'anima e in se stessa le realizza. Egli, in tale frangente, non usa solo il termine di presenza, cioè parusia, ma anche quello di abito. O meglio, Unitamente a quello di abito, come si evince da un passo del sofista, proprio per affermare che l'anima diventa giusta, bella e sapiente per la presenza e l'abito, ossia il possesso, delle idee di giustizia, bellezza e sapienza. Risulta dunque chiaro che per Platone le idee non possono essere ricevute dalle cose sensibili, perché l'essenza delle idee è l'intelligibilità. L'anima poi, stando alle minuziose descrizioni contenute nel Fedone, è immortale e si distingue assolutamente dalle cose sensibili, le quali non hanno alcuna stabilità e sono legate al divenire. Tuttavia egli non confonde l'anima intellettiva con le idee, onde si contenta, dice Rosmini, di dire che ad essa è simile ciò che è divino, immortale, sapiente, cioè le idee. Ma c'è di più. Dio non avrebbe dato all'anime la visione di se stesso, cioè dell'essere assoluto, del bene assoluto, causa dell'esemplare, ma quella dell'esemplare prodotto dal bene. Per questo le anime degli uomini tendono al bene naturalmente. Se il bene è Dio stesso, significa che gli uomini tendono a Dio naturalmente. Occorre quindi porsi la domanda sul come gli uomini possono avere questa notizia del bene cui aspirano in questa vita, pur sapendo che tale notizia è solo sufficiente a che la loro vita presente di uomini sia ancorata e legata al corpo, per quanto sia esso distinto dall'anima. Scrive Rosmini che l'oggetto proposto da Dio all'intuizione naturale dell'anima non è, secondo Platone, Dio stesso, ma il divino esemplare del mondo, che alcun'anima intuisce più perfettamente, alcun'altra meno. Da questa intuizione naturale, l'anima, per mezzo del raziocinio, può innalzarsi ad una sufficiente cognizione del bene, che è la causa del mondo. Il Dio ha atteso che in quell'esemplare ci sono i vestigi del divino suo autore ed è con esso intimamente connesso come effetto ottimo, per quanto può essere d'una causa assolutamente ottima. Ma tanto non perviene se non con vari passi del raziocinio, i quali, addimando quel continuo esercizio di meditazione e continuo sforzo della mente d'astrarsi dal corporeo e da scendere all'invisibile e all'ottimo, a cui Platone riserva il nome di filosofia. Secondo Rosmini è necessario distinguere nella filosofia platonica quattro gradi di cognizione, che si dividono in base al fatto di appartenere all'ordine delle cose visibili e all'ordine delle cose invisibili, cioè incorporee. La ricostruzione di questo aspetto strutturale del pensiero platonico è molto chiara e precisa, tanto da rendere evidenti le specifiche differenziazioni dei diversi gradi di cognizione, come è possibile notare nel seguente schema esplicativo, il quale è strutturato secondo l'ordine espositivo fornito da Rosmini. Noi abbiamo i due gradi di cognizioni. Il primo è quello delle classi delle cose visibili, l'altro è quello delle classi delle cose invisibili incorporee. Nell'ambito delle classi delle cose visibili abbiamo le immagini. Le immagini sono un'affermazione dell'anima, cioè un'eicasia, che si riferisce alle immagini sensibili, cioè visibili delle cose, come quelle che si vedono riflettute da uno specchio d'acqua o nelle ombre. Poi vi sono le cose reali. Un'altra affezione dell'anima è la pistis, che si riferisce ai reali stessi corporei, e dicis da Platone fede o persuasione, poiché intorno ad essi noi prestiamo fede alle passioni dei nostri sensori e ce ne persuadiamo senz'altra ragione. Arriviamo alle classi delle cose invisibili e incorporee. Le cose conosciute per mezzo del raziocinio, innanzitutto, che parte da altre cose conosciute come da supposizioni ammesse gratuitamente per vere, senza scendere con la mente al primo principio ed evidente della cognizione. E poi il principio conosciuto per mezzo del raziocinio, che muovendo da supposizioni non ammette queste per vere, ma da queste scende a trovare il principio evidente, dal quale poi discendendo si conoscono indubitatamente per vere le cose dedotte. Prendendo in considerazione i due generi, quindi in questo caso ci arriviamo alle cose conosciute e al principio conosciuto nell'ambito delle classi delle cose invisibili incorporee, va notato come l'affermazione che nell'anima umana corrisponde al primo di tali generi è per Platone la cogitazione, dianoia, mentre quella corrispondente al secondo è l'intelligenza, noesis. Rosmini nota come le quattro affezioni o funzioni dell'anima, cioè eicasia, pistis, dianoia, noesis, suppongono l'intuizione dell'essere e propone il seguente esempio. Quando conosciamo la cosa sensibile per mezzo di qualche suo ritratto esterno, come per servirci dell'esempio che usa Platone nel Decimo della Repubblica, quindi riferito al decimo libro della Repubblica, d'una dipintura, allora noi abbiamo prima la percezione sensibile di quell'immagine, poi la percezione intellettiva. Da quest'idea della dipintura e da quest'idea passiamo all'idea della cosa reale. Tutte queste operazioni e l'affezione dell'animo conseguente sono comprese da Platone sotto la parola eicasia. Quando conosciamo la cosa sensibile per se stessa, dopo la percezione sensitiva e la percezione intellettiva e l'idea della cosa, noi prestiamo fede alla sua esistenza e tutte queste operazioni, e la fede o la persuasione conseguente, sono comprese sotto la parola pistis. Fino a questo punto si ha solamente la percezione intellettiva dell'immagine della cosa sensibile e della cosa stessa. In entrambi i casi non si esce dall'ambito dell'ordine sensibile, ecco perché non si è ancora giunti al raziocinio. Esso infatti parte dall'idea pura e non dalla percezione sensitiva. Il raziocinio procede per due stadi, il primo dei quali è rappresentato dal far uso dei sensibili non come fondamento del raziocinio stesso, ma come fanno i matematici, e si sa che questi, in aiuto della mente, tengono sott'occhio dei triangoli ed altre guise di figure simili, benché ad esse non dirigano il pensiero, ma al triangolo stesso e alle altre figure ideali, delle quali le sensibili sono imperfetti simulacri. Il raziocinio giunto a tale primo stadio è ciò che Platone definisce dianoia, ovvero la conoscenza mediana, cui giunge il matematico, il quale suppone notizie fondamentali, quali quelle di dispari, pari, triangolo e di altre figure che idealmente sono perfette. Il matematico non si domanda le ragioni di tali notizie, anzi, le suppone come note. Infatti la matematica, la geometria e le altre materie affini procedono quindi a partire da postulati. La filosofia invece, che ricerca le ragioni ultime e fondamentali, giunge al secondo stadio del raziocinio, ossia alla noesis, per mezzo del quale arriva appunto a ciò che non è supposto, cioè al principio dell'universo, evidente per sé e necessario. Nella teoria platonica delle idee emerge una differenza fra tutte quelle idee che si riferiscono al mondo sensibile, che l'anima umana può cogliere per mezzo della percezione, e le idee superiori, che sono quelle che manifestano nature spirituali e doti e qualità di queste, e che perciò non si riferiscono appunto ai corpi. Tali idee superiori sono quelle di giusto, onesto, sapiente, ed altre simili a queste, le quali tutte insieme si unificano in un modo occulto, dice Rosmini, nell'essenza divina, ossia nel principio del tutto, e non possono essere partecipate da alcun corporeo e sensibile, ma solo dall'anima per l'intelligenza. Da queste idee dunque vuole Platone che il filosofo, dialettizzando, pervenga a quella qualunque notizia che l'uomo può acquisire della divinità, poiché il lume per il quale l'anima intuisce quelle idee e per esse è scorta alla cognizione di Dio, e ciò appunto che Platone chiama il figliuolo del bene, come chiama il Dio il bene, cosa più augusta di quelle singole idee e del lume stesso che all'uomo le dimostra. Platone inoltre distingue il divino, cioè Totseion, da Dio, affermando che sono divine le idee veramente essenti, come quelle di giustizia, virtù, sapienza ed altre simili, e divine pure tutti quegli enti che partecipano di tali idee contemplandole ed imitandole, come l'anima del mondo, gli astri che ne sono avviati, e il filosofo stesso, il quale si rende simile a quelle idee quando vi si uniforma per mezzo della mente e col cuore. Ma come fa l'uomo a rendersi simile ad esse? Per Platone, la causa grazie alla quale l'uomo si rende giusto, virtuoso ed onesto è da ricercarsi nella contemplazione pratica della giustizia, della virtù e dell'onestà. Il principio della morale non si può trovare altrove che in un primo atto volontario di intendimento, per il quale l'uomo aderisce col suo principio e con tutto se stesso alla verità delle cose. Come si può osservare, il fine che Platone si prefigge per la filosofia non è quello di renderla vuota speculazione, ma contemplazione del vero, applicabile nell'effettività. Ecco perché egli dà per ultima e suprema essenza non quella del nudo essere, ma quella del bene, poiché quella del puro indeterminato essere non presta che il principio della filosofia, ma l'essenza del bene non è lo stesso termine finimento. Onde sa fatica Platone, scrive Rosmini, a rimuovere la falsa idea che la filosofia sia una speculazione sterile e a dimostrare che il vero filosofo, posto al reggimento della cosa pubblica, è il solo atto, non pure a informare la virtù se stesso, ma anche di tutto un popolo. Secondo Platone l'uomo giunge alla cognizione, alla contemplazione e all'amore di Dio stesso attraverso la cognizione, la contemplazione e l'amore di quelle supreme idee della giustizia, dell'onestà e della prudenza. Dio è dunque posto al di sopra delle essenze e il filosofo ateniese non esita ad affermare che l'essenza del bene dunque è l'altissimo Dio, superiore a tutte le cose, più eccellenti e causa di tutte. L'essenza più vicina a Dio è quella del figlio del bene, che è luce per la quale l'umano intendimento conosce tutte queste cose e per la quale egli è diretto di idea in idea, fino ad argomentare qualche cosa al di là di tutte le idee. La prima ed ottima causa, in una parola, il bene stesso, che perciò non è immediatamente intellegibile, ma dal lume e col lume suo figliuolo s'argomenta, poiché col lume sai il vedere, e col vedere si vede il lume, e nel lume come nell'effetto si vede la causa. Platone definisce il figlio del bene come ente, verità, cognizione e scienza, tutti i termini che significano costantemente il lume e la forza oggettiva della natura umana. Vediamo in dettaglio questi termini riferiti al figlio del bene e la loro portata nell'economia del discorso del filosofo ateniese. Il figlio del bene è definito come ente, to'on, è la prima specie che illumina la mente dell'uomo. È definito come verità, è aletheia. È lo stesso ente in quanto è l'esemplare delle cose reali e definite. Le cose vi partecipano imitando l'esemplare e in tal modo divengono vere. Come cognizione, cioè egnosis, è da intendersi come l'effetto che consegue nell'anima che ha presente l'essere la verità. È infine scienza e episteme, intesa come la cognizione più ferma che si è ridotta alle ragioni ultime. Dal figlio del bene si passa al bene, che per Platone è il sovrintellegibile, perché sta più su dell'ente indeterminato e comune, più su della verità, più su della cognizione e della stessa scienza. Pure se ne può avere una cognizione per analogia, perché queste cose tutte date alla mente umana sono boniformi e danno un'analogia ed un'intima relazione con la sua causa, il bene essenziale, cioè il Dio. E nell'uomo stesso, che la partecipa con la mente e che conformandosi ad esse con tutto sé, si rende giusto, onesto e temperato. Rimane come dipinta e formata una certa immagine di Dio. Questa certa cognizione poi, quantunque analogica, negativa e raziocinativa, del bene è tuttavia così preziosa e importante che la massima disciplina o intuizione che possa aver l'uomo. Poiché da questa notizia del bene, come da regola suprema, si può giudicare del giusto e dell'onesto ed ogni altra cosa pregevole. Vediamo dunque le caratteristiche essenziali del bene come causa. Il bene può essere visto come causa del figlio o come causa di tutte le cose. Come causa del figlio, cioè causa della luce delle menti umane senza cessare di restare una sorta di luce inaccessibile in se stesso alle menti degli uomini. E come causa di tutte le cose, cioè causa effettrice, come la chiama Rosmini, della realtà. Da qui la similitudine del bene con il sole, immagine emblematica utile a mostrare tale capacità causale. Rosmini nota come Platone ritenga necessario ammettere che l'essenza stessa del bene non possa altro che essere la bontà, proprio perché è in tale caratteristica essenziale che va ricercata la motivazione della creazione del mondo, così come si evince da un passo formidabile del Timeo, in cui Platone mostra come Dio, in virtù della sua stessa bontà, cioè per essenza, al fine di rendere il mondo similissimo a se stesso, il Dio creò delle intelligenze e in servigio e gloria di queste le altre cose, sensibili da dominarsi, ordinarsi ed effigiarsi. Per quanto esser potessero, è la stessa similitudine. E le intelligenze poi le creò a sua immagine e somiglianza, ponendo davanti a esse le idee e a contemplarle. Ora, contemplando in queste ed ascendendo la mente dalle une alle altre, fino alle somme, fino a quella stessa virtù, cioè a quello che è per sua natura giusto, per sua natura bello, per sua natura sapiente, e da queste finalmente ascendendo col raziocinio dell'analogia alla cognizione della causa, ossia del bene stesso, se gli uomini con tutti se stessi, con tutte le azioni a questo ineriscano, di maniera che riescano i costumi informati dall'amor di Dio, in essi finalmente si impronta e rifulge una cotale specie squisita di pintura della divinità. Tale l'ideale dell'uomo appieno educato e istituito alla virtù, ciò che Platone appunto identificava come la massima possibilità. Anche nel Filebo, dopo aver esposto questa stessa dottrina, Platone afferma come la mente e la sapienza umana, l'insieme delle idee accessibili all'uomo, sono inferiori rispetto al bene, che come si è visto è causa del tutto. Ma quali sono i caratteri specifici del bene? Sono innanzitutto la perfezione, l'autosufficienza e l'inconoscibilità. La perfezione, il bene deve essere il perfetto. L'autosufficienza, il bene deve essere autosufficiente. Inconoscibilità, il bene non può essere conosciuto da alcuno senza che sia ad un tempo amato e creato, tale che nessun'altra cosa si ricerchi se non per quello. L'uomo ricerca dunque il bene, Ma come si qualifica la vita dell'uomo nella prospettiva di una tale ricerca? Certamente nessun uomo vorrebbe godere dei piaceri che offre il mondo senza averne conoscenza e memoria. È dunque naturale che l'uomo ricerchi sia una vita che porti al piacere, sia una vita che porti alla conoscenza. La mente dell'uomo però non è la mente divina, perché la mente divina è Dio stesso, quella umana è creata da Dio. Sappiamo che l'ente creato è costituito di due elementi, l'indefinito, che è la materia, il fine, che è l'anima. Ora, la felicità dell'essere finito non può consistere nella vita della sola mente, che appartiene alla sola anima, ma deve concorrere a render pago un tale essere anche la vita del piacere, che appartiene al misto in quanto è fornito di corpo. Ma come il misto risulta da due elementi, bensì ma armonicamente uniti e scompaginati, così il pieno benessere dell'ente creato deve risultare, scrive Rosmini, da un'armonica unione e contemperamento delle due vite, cioè della sapienza e del piacere. L'uomo però ha la possibilità, mediante i ragionamenti, di giungere al bene stesso ascendendo lungo una scala di idee. Un procedimento che può essere così descritto da Rosmini. Il primo lavoro, dunque, è quello di formarsi un concetto del bene, di cui è suscettibile questo universo, nel modo più perfetto. Questo concetto, che risulta dal più perfetto contemperamento della sapienza e del piacere, conduce la mente nostra all'esemplare del mondo in cui, essendo opera perfettissima, è disegnato quel bene. Dal bene creato poi si passa alla nozione del bene increato, ossia si procede dall'effetto alla causa. Tale causa è una mente, una mens, diremmo. Perché il mondo mostra ovunque i caratteri dell'ordine, della convenienza e della perfezione che solo una mente è in grado di determinare. Questa causa mente, però, non deve essere confusa con la mente partecipata dall'ente creato, il quale, essendo appunto creato, non è causa. Questa causa mente è la vera divina mente, un'intelligenza che non risulta composta dei due elementi dell'infinitezza e del finiente, essendo essa anzi la causa e la accoppiatrice di essi. Non avendo in sé alcuna cosa che sia di natura sua indefinita, per questo stesso è immutabile. È dunque chiaro che la vera divina mente causa, cioè il bene, non può avere difetto, in quanto, come si è visto, possiede i caratteri della perfezione e dell'autosufficienza. Così il piacere e il dolore che sperimentiamo nella vita animale possono nascere solamente dall'elemento corporeo, dall'indefinito, per cui sono da ritenere affezioni totalmente estranee alla divinità del bene. Siccome il bene per ciò stesso sia il tutto semplice, tuttavia noi, dovendone raccogliere la cognizione per via di raziocinio induttivo e analogico dal bene partecipato del mondo, che è composto, non possiamo concepirlo mediante una sola idea, l'idea stessa dunque del bene, cioè di ciò che è per sé il bene, quaggiù ci viene a mancare. È dunque possibile per la mente dell'uomo esprimere tale nozione mediante quelle idee più elevate che egli vede partecipate nel mondo, ognuna delle quali ha un'essenza tale che deve essere necessariamente compresa in quella del bene. Proprio in un passo del Filebo, Platone mostra tre di queste elevatissime idee: la bellezza, la simmetria e la verità, concludendo che la ragione, in quanto l'ente creato è buono, poiché possiede il bene, consiste nella partecipazione di queste tre idee o essenze. Vi è di più. Infatti, se noi prendiamo queste tre essenze e separandole con la mente da ogni altro elemento, le consideriamo come fuse in uno, e in questa fusione, unificazione, come ella sia, sta il mistero impenetrabile della mente umana, onde Platone dice l'idea del bene appena visibile. Noi così ci forniamo la cognizione del bene puro. Consideriamo questi nei dettagli e le proprietà di queste tre elevatissime idee. L'idea di verità. È necessario che vi sia la verità affinché il bene del creato sia bene. Essa è fondamentale sia per quel primo elemento costituito dalla sapienza, perché senza la verità non è possibile né scienza né sapienza, sia per il secondo elemento costituito dai piaceri, perché se non si tratta di piaceri veri, non si tratta nemmeno di piaceri. La differenza fra piaceri veri e piaceri falsi è dunque data dal riferimento alla verità. I piaceri veri, inoltre, si possono continuamente comporre e mescere, dice Rosmini, con la sapienza, in quanto piaceri ordinati e moderati. I piaceri disordinati, invece, non potendosi mescolare con la sapienza, non solo sono falsi, ma nemmeno possono convenire al bene stesso della creatura. L'idea di simmetria è fondamentale affinché si verifichi la perfetta mistione tra la misura e il commisurato. Il commisurato è lui stesso il bene finito, ricevuto che abbia la misura, e la misura è quell'idea che noi caviamo per astrazione da questo commisurato e che si deve attribuire in proprio alla causa, cioè al bene puro ed essenziale, misura tutti i beni e perciò stesso da sé essenzialmente misurato. L'idea di bellezza è necessariamente riferita al bene, e per l'occhio plastico ellenico ben si comprende la formula secondo la quale è bello ciò che è buono ed è buono ciò che è bello. Tutte queste idee sono unite reciprocamente, infatti si nota che c'è tra esse un naturale sintesismo, né tuttavia si possono da noi unificare come si converrebbe a comporre l'unica e semplicissima idea del bene stesso assoluto. Se si prende poi in considerazione un noto passo della Repubblica, e siamo al sesto libro in questo caso, si vede come a queste idee di verità, simmetria, misura e misurato e bellezza si riducano quelle di giusto, bello e temperato. Platone dunque afferma che il bene è la verità, la misura e il misurato è il bello, ma si propone infine di mostrare anche i diversi ordini di bene che sono riscontrabili nel mondo. Scrive al riguardo Rosmini che per il filosofo ateniese il primo ordine deve darsi alla misura, e al misurato e ammodato, e a qualunque altre cose tali, di cui convenga credere aver sortito una sempiterna natura. Queste altre cose sempiterne sono appunto quelle indicate, la verità, la bellezza, la giustizia, la prudenza ad ogni virtù. Tutte queste cose per se stesse non appartengono al mondo, all'uomo, ma sono di spettanza alla causa. E tutte insieme formano l'idea del bene, il quale nel mondo e nell'uomo, siccome in uno specchio si riflette con diversi raggi in tutte quelle diverse idee supreme, l'una reciprocamente inserta nell'altra. Tutto questo lume riflesso poi non è lo stesso bene, ma il figliuolo del bene, nel quale e per il quale noi divinando acquistiamo una cognizione oscura, bensì, dice, per speculum et in enigmate, ma preziosissima e la più necessaria di tutte, del bene stesso, con la quale sola misuriamo e giudichiamo tutto ciò che del bene partecipa. E quelle stesse idee eterne che al bene ci conducono, a questo di nuovo, come ad ultimo principio, riferiamo e vediamo che senza quest'ultima idea non sarebbero. Nello stesso ordine intelligibile dice «ultima è l'idea del bene» ed appena si vede, ma veduta, è ad argomentare che ella sia causa a tutti di tutte quelle cose che sono rette e buone, avendo ella nel luogo visibile creato il lume e il principio del lume. Nell'intelligibile poi ella stessa dominante produce la verità e la mente, e lei deva riguardare qualunque uomo voglia operare prudentemente, che sia o in privato o in pubblico. L'idea del bene è quindi per Platone sia la causa delle cose intelligibili che di quelle visibili. Infatti si è visto come egli intenda tale idea del bene, che è l'essenza stessa del bene, il bene assoluto, cioè Dio. Inoltre, nulla può essere ammesso fuori di Dio, poiché Dio è causa di ogni cosa. Ad un grado più basso si collocano la composizione di sapienza e piacere, perfettamente ordinati sia nel mondo che negli uomini. Poiché il mondo e l'uomo, a pieno virtuoso, ha appunto queste qualità di commisurazione, bellezza, perfezione e sufficienza relativa alla sua natura, e bene è del pari ogni cosa che le abbia in sé. Infine, egli pone i beni elementari, di cui tale bene composto si compone, mostrando la differenza fra i due elementi buoni, l'uno intelligibile e l'altro sensibile. Seguendo il discorso platonico, si comprende che poiché il bene intelligibile è molto più vicino al bene supremo, è di gran lunga preferibile a quello sensibile, ma c'è di più. L'elemento intelligibile viene ulteriormente scisso in due, e scrive Rosmini, e all'uno dà le idee più sublimi, come appunto quelle dal cui complesso si arriva all'idea del bene, e questo pone il primo bene degli elementari e il terzo nella serie totale. Aveva detto poco prima che la mente, che ella o è un medesimo con la verità, o certo di tutte le cose, è la più simile e la più vera. Delle quali parole, le prime, cioè che la mente sia il medesimo con la verità, appartengono alla mente divina, alla causa, al bene. L'altre, cioè che la mente sia di tutte le cose la più simile alla verità e la più vera, appartengono alla mente creata o partecipata degli animali divini e dell'animale umano. E questa è quella mente che pone terza nell'ordine dei beni, perché sola non è sufficiente all'animale, benché per essa comunichi con le cose divine. Perché egli non è puramente, ma oltre a ciò ha per sua natura l'elemento dell'infinito, to apeiron. che deve essere dalla mente governato. Appunto per questo, oltre alla prima e più sublime delle facoltà intellettive, cioè alla mente che intuisce le più sublimi idee, si aggiungono le scienze e le arti. E queste stesse, altre sono pure, e proprie della sola anima, senza mescolanza ad alcun elemento attualmente sensibile, opere della mente e della ragione. A questo secondo genere di intellegibili dà dunque il secondo luogo tra i beni elementari del creato e il quarto nella classificazione totale. Al quarto grado Platone pone le scienze, le arti e le rette opinioni, mentre al quinto grado pone i piaceri legati all'anima. Infatti il piacere animale, separato dalla cognizione, non è incluso da Platone fra i beni. Rosmini conclude l'esame del sistema platonico riassumendo in questo modo i guadagni teoretici della filosofia del grande ateniese. L'idea universale è propriamente l'essere ideale, è il principio da cui vuole che si muova la filosofica disciplina, è il bene, è il termine a cui deve pervenire. Così descrive il filosofo dal principio e dal termine, quando lo dice amatore dell'ente e della verità, e soggiunge la natura dei filosofi essere familiare all'ottimo. A questo punto possiamo concludere circa questa nostra trattazione, individuando, come appunto dicevo prima, essere l'Aristotele esposto ed esaminato, un Platone esposto ed esaminato. Ma vediamo perché. Da ciò che si è osservato risulta evidente che Rosmini ritenga non solo Platone superiore ad Aristotele, ma addirittura il filosofo cui è necessario tornare se si vuole fare autentica metafisica. Ecco perché, di fatto, nella nostra prima lezione abbiamo fermamente sostenuto ciò. Da un punto di vista interpretativo, si è notato, per quanto concerne soprattutto la teologia, ma questo valeva anche per l'ideologia e la cosmologia, che purtroppo qui abbiamo solamente sfiorato, che a volte Rosmini, stando a quanto ritengono alcuni studiosi, commetterebbe addirittura qualche imprecisione e qualche errore interpretativo. Rosmini, quando si confronta con i filosofi, però, soprattutto con quelli antichi, come avviene in questo caso con Platone e Aristotele, cerca sempre di osservare se nelle loro teorie sia o meno presente qualche spunto che si possa avvicinare alla propria filosofia. E come conclusione del suo studio, afferma che in Aristotele mancherebbe proprio quel principio di ragione sufficiente in grado di fondare un'ontologia e una metafisica. La ragione sufficiente presente in Aristotele è invece presente in Platone e sarebbe espresso dal teorema della creazione. A riconferma però della mia tesi, trovo soccorso in un'affermazione di Giovanni Reale, il quale afferma che nell'interpretazione dei filosofi, specie di quelli antichi, si può cadere oggi, e questo succede, nel filologismo, dando un rilievo assoluto a quello che in realtà è e non può essere altro che metodo. L'interpretazione di un filosofo e della storia della filosofia non può essere se non un'interpretazione, una storia di idee, e non già di parole. Di contro ci sono quelli che cadono nel teoreticismo, ossia quelli che cercano solo e unicamente riconferme delle proprie teorie in altri autorevoli filosofi. Rosmini propenderebbe per interesse teoretico, certo, ma non teoreticistico. Ciò è provato dal fatto che le ricognizioni condotte dal filosofo sui testi, in questo caso appunto i testi di Platone e di Aristotele, è continuo ed evidente. Vi è sicuramente un interesse storico, critico e filologico, oltre che appunto quello teoretico, ma non teoreticista e non filologista in questo senso. Quindi sono, a mio avviso, almeno fuori bersaglio, le critiche di quegli studiosi che vorrebbero contestare le inesattezze dell'interpretazione rosminiana proprio perché non tengono presente il principale interesse del filosofo, il quale è sempre in aperta ricerca degli elementi di verità delle dottrine altrui. E indipendentemente dal fatto che effettivamente i tre libri successivi al primo dell'Aristotele siano molto complessi, anche per lettori esperti e competenti, è noto anche che Rosmini avrebbe voluto così rimettervi mano. Forse in tal modo sarebbe riuscito, diciamo così, anche ad evitare quella pretesa curvatura interpretativa che gli è stata rimproverata, per esempio, per citare due autori, dal Turolla e dal Berti, che avrebbe reso forse Platone distante, diciamo, filologicamente, ecco, troppo distante da quanto avrebbe effettivamente affermato. Non dimentichiamo però che la supposta curvatura interpretativa mostra ancora una volta quel desiderio di Rosmini di intendere la filosofia di Platone come un sistema aperto. E la stessa filosofia di Rosmini è una metafisica aperta, è un sistema aperto. Ma soprattutto questa platonica, essendo un sistema aperto, dimostra appunto di essere aperta a successivi sviluppi, anche e soprattutto in direzione del cristianesimo. così come i padri della Chiesa avevano ampiamente sostenuto e dimostrato già anticamente. L'opera in questione ovviamente va considerata per quella che è e non per quella che sarebbe dovuta essere. Ecco per cui rimandiamo a una lettura precisa del capitolo afferente questa problematica nel nostro libro. In ogni caso, penso non sia errato ritenere che l'Aristotele esposto esaminato, con tutti i suoi limiti, sia sotto un certo punto di vista interpretativo concepibile come un Platone esposto esaminato. Cioè un Platone esposto ed esaminato al fine di comprendere, esporre, esaminare e criticare la filosofia di Aristotele. E soprattutto certe tendenze interpretative relative al suo pensiero, che resta comunque il più significativo dell'antichità pagana, assieme a quello di Platone e di Plotino. In più, a mio avviso, Rosmini riuscirebbe a compiere ciò che Leibniz auspicava fondamentale per tutto quanto il pensiero platonico, quando scriveva che se qualcuno riducesse Platone a sistema, costui renderebbe un grande servizio al genere umano. E noi crediamo che, per parte sua, Rosmini sia riuscito in questa grandissima operazione. Peraltro molto complicata, molto complessa, e come avete appunto sentito anche dalla lettura di queste lezioni, anche molto faticosa per quanto mi riguarda, ma certamente proficua, perché ci mostra la profondità delle due anime, quella platonica e quella rosminiana, che proprio grandi in quanto poste sullo stesso piano nella ricerca della verità. E di conseguenza riaffermiamo ancora una volta questa necessità di un recupero della metafisica, soprattutto in una chiave di una metafisica aperta, di un'altra metafisica, che può partire però proprio a respirare nuovamente proprio da Platone per proseguire con Rosmini.